your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre, preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sket di Giorgette Lesforo con la sigla di Ascolti Doc, abbiamo il piacere di introdurre il nostro ospite che ci aspetta all'altro capo del telefono, Francesca Elena Monte, ben arrivata. Ci sei?
Sì, mi sentite?
Ecco, adesso ti sento bene, c'era un tasto difettoso che dobbiamo un po' sistemare qui.
Caspita.
Allora, ben arrivata.
Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza, è un grande piacere.
Un piacere per noi, anche perché in realtà la tua presenza ci consente poi di parlare di un aspetto che finora, devo essere sincero, nonostante questa trasmissione stia per compiere 6 anni, non mi era mai capitato di affrontare. Non sono un grande esperto di musica brasiliana, quindi probabilmente nasce da questo la lacuna che tentiamo di colmare oggi. Però in realtà già in precedenza abbiamo avuto un nostro ospite che, quando gli ho suggerito scegli un brano eccetera eccetera, ha detto: ma perché non mi citi il samba, ci sono tanti neri lì, insomma. Giustamente abbiamo già parlato di quello con un ragazzo che tornava appunto da un viaggio in Brasile, quindi era tutto casato, e quindi abbiamo questa nuova opportunità, tra l'altro riferendoci a qualche cosa che è di molto molto presente nella nostra storia, ne parleremo dopo, ossia il rapporto.
Sai che non sento più nulla, ecco,
dicevo, è un argomento che ci porta anche alle vicinanze culturali e musicali tra i due paesi, Italia e Brasile.
Sì.
Però noi, come tu ben sai, ti obblighiamo, tra virgolette, ad un'operazione che praticamente dà il titolo a questa trasmissione, ossia ti abbiamo fatto scegliere un tuo brano Black del cuore.
Sì.
E attraverso il racconto di questo tuo di questa tua scelta cercheremo un po' di conoscere degli aspetti dell'artista che abbiamo come ospite, anche che non sono direttamente legati alla proposta della novità del momento. Allora dai, hai tutto il tempo che vuoi, raccontaci.
Grazie. Beh, insomma, è stato difficile scegliere, ma perché io sono in realtà una grande appassionata di black music.
Bene.
Io l'ho studiata approfonditamente perché ho studiato jazz al conservatorio e mio padre era un grandissimo appassionato di jazz, quindi in casa mia giravano dei vinili anche piuttosto rari, quindi ho avuto modo di conoscere un'infinità di artisti, autori e musicisti straordinari, e tra tutto ciò che ho sentito, che è stato veramente tanto, mi ricordo come fosse ieri la prima volta che ho sentito la voce di Nina Simone, che è stata veramente una folgorazione, perché non somigliava a niente che io avessi già sentito, e da quel momento ho voluto approfondire, sapere tutto su di lei. Ero molto piccola, avevo 7-8 anni e ciò nonostante, ripeto, è stata veramente una folgorazione.
Come direbbero i Blues Brothers, hai visto la luce?
Ho visto la luce, esatto, sì, qualcosa di simile, cosa che poi mi è capitato qualche altra volta nella vita con qualche autore appunto brasiliano, ma quella volta lì è stata proprio una vera rivelazione, tra l'altro condivisa con la mia mamma, che era una grande amante di Nina Simone e Billie Holiday. E questo è il motivo per cui ho scelto proprio questo brano qui, I Love You Porgy, che è famosissimo nella versione di Billie Holiday, che ne ha fatto veramente uno standard quasi ineguagliabile. Tuttavia la versione di Nina Simone a me sorprende di più, perché quella di Billie Holiday, come sempre, molto graffiante, molto drammatica, quella di Nina Simone è dolce, e cioè si sente sotto il dramma, ovviamente, perché sappiamo che è una canzone che viene da Porgy and Bess, quindi c'è tutto l'apparato della condizione dei neri americani all'inizio del Novecento, eccetera, ma lei riesce proprio a restituire, secondo me, in pieno la dolcezza del testo e della melodia, e quindi grande amore per questa canzone.
Tra l'altro poi, insomma, io essendo bianco come un cencio non posso certo che salutare con piacere il fatto che sia un'esatta combinazione tra musica scritta da bianchi, ma comunque con tematiche, esatto, con interpretazioni proprio di negritudine. Io uso questo termine, insomma, che blackness è difficile da tradurre, però insomma, certo, che se vogliamo un pochettino sintetizza anche lo spirito di questa trasmissione, quindi una scelta doppiamente sottoscrivibile.
Mi fa piacere.
Senti, allora, visto che non voglio togliere spazio alla seconda parte che ti riguarda più direttamente, ti chiedo un ultimo sforzo, che è quello di sostituirti allo speaker ufficiale, al sottoscritto, e lanciare, sì, il brano, così poi lo ascoltiamo e magari facciamo un piccolo commento finale.
Bene, bene. Allora, per tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, una vera perla, Nina Simone in I Love You Porgy.
Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever. I've got my man. Someday I know he's come. Call me. He's going to handle me and hold me. trying to be like dying Porgy when he calls me, but when he comes, I know I'll have to go.
Che dolcezza, che brividi, mamma mia, che emozione. 14:14, radiocittaperta.it, abbiamo ascoltato I Love You Porgy, Nina Simone, scelta di brano Black del cuore della nostra ospite all'interno di Ascolti Doc, Francesca Elena Monte. Ti assicuro, insomma, inizi così da brivido non sono così frequenti, quindi grazie doppiamente per quello che ci hai scatenato.
Grazie a voi, è stato bello risentirla anche per me, tanto che non l'ascoltavo più.
Hai visto, abbiamo trovato anche un buon motivo per riascoltarla. Allora, dicevamo appunto che la rubrica Ascolti Doc ha una sua prima parte che abbiamo brillantemente superato, che era quella dell'ascolto doc vero e proprio, ossia la proposizione da parte di chi viene ospitato qui in radio del suo ascolto del cuore, se vogliamo, e poi nella seconda parte libero sfogo a quello che sono in realtà le motivazioni principali che portano Francesca Elena Monte qui da noi, ossia la pubblicazione di questo lavoro Italia-Brasile e molto más, giusto?
Giusto, giustissimo.
No, che la
molto
mia
mais... No, ma mais, ecco, sì, beh, insomma, però la I si mangia un po', quindi in realtà eri praticamente giusto.
Benissimo. Ed
significa
è
molto di più.
Molto di più, cioè, insomma, non possiamo semplicemente limitare a questo titolo, per quanto emblematico e sintetico, il senso della tua operazione, perché di che cosa si tratta?
Guarda, io sono una grande appassionata di musica brasiliana e negli ultimi anni mi sto occupando di trovare, mettere in evidenza i legami che ci sono tra l'Italia e il Brasile, musicali, culturali, perché tra i due paesi ci sono delle grandi affinità elettive. Quindi nel disco ho scelto di cantare delle canzoni, reinterpretandole un pochino ovviamente, scritte dai grandi autori italiani che si sono ispirati al Brasile, e sono veramente tanti e sono veramente i grandi italiani. E per fare un ponte, diciamo, andata e ritorno, nel contempo omaggiare gli autori brasiliani che hanno scritto canzoni che sono state interpretate dai nostri grandi interpreti, tra cui Nina, Ornella Vanoni, Enzo Iannacci e tanti altri. E si intitola E Muito Mais perché, beh, intanto c'è uno dei pezzi si intitola proprio così, contenuto nell'album, ma perché poi mi sono accorta che non bastava un solo album per contenere tutto il materiale che stavo trovando.
Sì, infatti una delle domande era quello,
sì,
mi immaginavo che ci sarebbe stato un parte seconda, insomma.
Lo credo proprio. Adesso pensiamo a questo, che è denso ed è bello, e non vedo l'ora di promuoverlo un pochino, e poi in un secondo momento sicuramente sarà il caso di ampliare il repertorio, ecco.
Tra l'altro, tra i grandi maestri che tu hai citato c'è ovviamente il compianto Luigi Tenco, insomma, quindi insomma, di grandi autori, ma io sottolineerei proprio questo aspetto, perché Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Mina, Ornella Vanoni coincidono con un periodo che è la fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, in cui quasi obbligatoriamente i rapporti col Brasile erano particolarmente intensi, perché c'erano tanti artisti che avevano dovuto abbandonare il paese a causa della dittatura. C'era chi come Caetano Veloso andò in Gran Bretagna, chi in Italia, e con, diciamo, con esiti particolarmente favorevoli, perché da Chico Buarque de Hollanda a Toquinho, passando poi per Vinicius de Moraes, insomma ci sono, parliamo anche di questo aspetto, di questo scambio che fu particolarmente fruttifero e salvifico, se vogliamo, per alcuni di questi artisti, perché scappavano in buona sostanza.
Certo, sì, hanno trovato un ottimo rifugio, molti di loro si sono innamorati di Roma, Vinicius, Chico Buarque, sono ancora molto molto legati. Beh, Vinicius purtroppo è mancato, ma Chico, che invece è vivo e vegeto, è ancora molto molto legato alla nostra patria. Chico, per esempio, oltre a influenzare Enzo Iannacci fortissimamente, perché la loro poetica era anche simile, soprattutto quando si parla del lato più drammatico di Iannacci, che è quello meno frequentato, ma qua si apre tutta un'enorme parentesi.
Basti pensare a Vincenzina e la Fabbrica, tanto per parlare di brani veramente drammatici e fondamentali.
Sì. Capace poi di raccontare la storia degli ultimi, no? dei dimenticati, di quelli lasciati indietro dalla società, e Chico aveva la stessa indole, per cui si sono trovati e capiti, hanno anche collaborato, ma anche una grande collaborazione tra Chico Buarque e Sergio Endrigo, tra Vinicius de Moraes e Sergio Endrigo, e tra Chico Buarque e Lucio Dalla, e tra Lucio Dalla e Toquinho. Quindi in quegli anni c'è stato proprio un po' un incontro di talenti. E si è capito appunto che c'erano delle grosse affinità elettive. Poi nel disco, per esempio, c'è anche un pezzo di Pino Daniele, ma di Pino Daniele avrei dovuto metterne almeno 15, perché lui era veramente affascinato dal sound brasiliano, ha scritto tanti samba. Poi la lingua era quella napoletana, ma il sound era veramente quello brasiliano.
Indubbiamente poi le città portuali come Napoli, come Genova, avevano una particolare, come dire, predisposizione per l'accoglienza di queste culture, di questi suoni, di questi pensieri, no?
Sì. Beh, poi come testimonia Bruno Lauzi c'è anche proprio un'assonanza linguistica, perché ho fatto una versione di O Frigideiro, che è un pezzo delizioso, un divertissement che aveva scritto Bruno Lauzi in genovese, era un samba genovese, e se tu fai sentire questo pezzo a chi non ne sa nulla, lo confonde con la lingua portoghese e brasiliana. Sì, non si sente la differenza se non sei un esperto.
Beh, penso che loro giocassero molto su questa assonanza,
indubbiamente. Super divertente.
E, insomma, in effetti il merito di questo album, ricordo il titolo completo è Italia, Brasile, andata e ritorno e muito mais, è proprio quello di aver ovviamente tanto consentito a Francesca Elena Monte di mettere in mostra le sue abilità di interprete, ma soprattutto di andare a cogliere un punto focale, una specie di snodo fondamentale negli scambi tra questi due paesi, che noi spesso ci limitiamo a fare anche semplicemente per questioni di campanile, parlando di calcio, parlando di campioni del mondo, eccetera, eccetera. Sì. Ma in realtà sono molto profondi e sono stati fonte di grande arricchimento, ripeto, in alcuni casi quasi salvifico, perché insomma siamo stati bravi all'epoca, non tanto adesso, a saper accogliere, così come quando arrivarono dal Cile chi appunto scappava dalla dittatura di Pinochet, ci furono appunto casi di integrazione totale di cittadini che ormai sono più italiani che sudamericani, insomma. Mi fa piacere anche ricordare questo episodio di accoglienza, di integrazione, di arricchimento, che spesso e volentieri nei tempi più recenti consideriamo quasi meno importante.
Sì, non
siamo,
ne vediamo
spaventati
più il valore.
Non siamo pronti all'accoglienza, almeno totalmente alcuni di noi d'accordo. Vogliono farci passare per quello che non siamo, perché fondamentalmente noi siamo un popolo diverso, insomma.
Assolutamente sì, ma direi che la gente lo dimostra, sono i politici che non lo dimostrano,
la gente è accogliente,
il popolo italiano è accogliente.
Parlare di
fortuna.
Questa cosiddetta presunta minaccia è una maniera per distogliere l'attenzione e mettere un po' di pattume sotto il tappeto, no?
Guarda, facciamo così, non tocchiamo questo tasto.
Senti, invece tocchiamo un tasto che per me è stato veramente di totale innamoramento. Se avessi mai avuto qualche dubbio nell'invitarti, quando ho visto che hai scelto tra i brani questa La casa in riva al mare, che io ritengo un capolavoro.
È un capolavoro. Sono d'accordo.
È una canzone meravigliosa.
E stranamente non tra le più conosciute di Lucio Dalla.
Beh, perché quello era un Lucio Dalla in cui magari emergeva più l'aspetto quello sanremese, quello di 4 marzo 43, per carità, un grandissimo pezzo, però erano gli stessi anni.
Gli stessi anni, certo, sì. E il testo in italiano è stato scritto da Sergio, cioè il testo non in italiano,
Bardotti.
Il testo è italiano ed è stato scritto da Sergio Bardotti, che è stato uno dei più grandi ponti culturali tra il Brasile e l'Italia fin dagli anni 60.
E tra l'altro è stato l'artefice, adesso non mi ricordo il titolo, di quel meraviglioso album di Ornella Vanoni.
La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria.
Che è veramente, penso che negli scaffali degli amanti della musica non dovrebbe mancare, a prescindere dai propri gusti musicali, nel senso, senza voler entrare in discorsi, io la musica italiana
totalmente
sì,
d'accordo.
La musica italiana no, qui è proprio qualcosa di veramente
è sublime. Proprio bello.
Sì. E poi, insomma, non dimentichiamo, last but not least, la grande Mina Mazzini, insomma, che anche tu. Che anche tu non hai potuto fare a meno di, come dire, di omaggiare, perché insomma è sempre stata, a parte che Mina era la classica cantante che avrebbe potuto veramente cantare l'elenco del telefono senza problemi, insomma.
Qualunque cosa, certo. Sì, lei ha cantato veramente tutti i generi, credo, perché ha cantato musica folk, musica autoriale, musica jazz anche. E il suo incontro col Brasile poi è stato molto più proficuo, perché non dimentichiamoci che la banda, che è uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, che però molti non sanno, in realtà è un pezzo brasiliano, appunto, di Chico Buarque del 1966.
Ma poi anche una che era, diciamo, faceva parte di un repertorio quando ancora Mina era un interprete, ma non era ancora l'icona che abbiamo
l'icona, esatto,
come conversazione, esatto. La stessa conversazione, che è un pezzo delizioso e che
delizioso.
Però a quello forse, ecco, appartiene più all'epoca di Esse Domani, quell'epoca lì, insomma, sembra quasi come se fosse un passaggio di consapevolezza, no?
Esatto.
E quindi, insomma, qui adesso altro che volume 2, qui facciamo l'enciclopedia tra un po', secondo me.
Mamma mia, ma vedi, te l'ho detto.
È un pozzo senza fondo, perché poi... alla fine, poi, ascoltando le tue versioni, che sicuramente non hanno nulla da invidiare alle illustre versioni precedenti, ti viene da fare proprio quel lavoro di quasi di effetto domino, no? Per cui vai a pensare a quell'altra, dici: ah, ma allora è vero, mi ricordo come, no, eccetera. E poi tutto quello che è annesso e connesso, perché diciamo in privato ti stavo raccontando che andando a ritirar fuori le storie legate al brano del tuo album che abbiamo scelto poi di ascoltare in chiusura della nostra chiacchierata, questa Sacum di Sacum da, che sembra quasi sembra più che altro una specie di filastrocca dal suono quasi onomatopeico del ritornello, ha una sua profondità, una sua storia dietro che è, diciamo, importante andare a sottolineare. Tu ci hai puntato molto su questo brano perché, se vogliamo, è il singolo di lancio, se vogliamo usare un termine un po' obsoleto, no?
Esatto, a me guarda, piace da matti, perché lo trovo divertentissimo, è scanzonato, anche un po' politicamente scorretto, che è, insomma, che è una cosa che io trovo divertente. Oddio, oggi magari meno, però sicuramente quando è uscito ha destato un certo scalpore, perché comunque una conversazione col diavolo, molto simpatica, non c'è niente di tetro o di cupo, diciamo, però è pur sempre una conversazione col diavolo su un ritmo di shake. Quindi in realtà è proprio divertente, una cosa su cui si balla, su
cui
si ride.
Perché c'è una parte della strofa che è più un pochettino brasileggiante, se vogliamo, no? E poi c'è ci si scatena nel ritornello. Ricordato, è importante ricordare, non si tratta di nozionismo e basta, che questo brano venne utilizzato, stiamo parlando di fine anni 60, il brano di novembre 68, e subito dopo, tanto anche per far capire il livello qualitativo delle proposte culturali dell'epoca, venne utilizzato in due caroselli della Barilla, entrambi sì. diretti da grandi autori, perché uno è un grandissimo autore televisivo che è Antonello Falqui, praticamente sì. il re del varietà del sabato certo. sera, e l'altro addirittura un maestro del cinema come Valerio Zurlini. E la cosa interessante di quest'ultimo spot, si direbbe adesso, all'epoca si chiamavano caroselli giustamente, è che per la simulazione dell'inferno, che ovviamente essendoci questo dialogo nel testo tra la protagonista e il diavolo, tra l'altro lei sì. le tiene brillantemente testa, anzi lo quasi lo...
Certo.
Infatti. La cosa interessante è che lo studio prevedeva che venissero bruciate delle grandi sagome che erano praticamente delle sculture del grande scultore di arte contemporanea Mario Ceroli. In realtà poi la cosa geniale che succedeva, come succede sempre in Italia, dell'arte di sapersi arrangiare, erano delle sagome che erano state utilizzate per un altro motivo, per un altro spot, vennero riciclate perché erano delle sagome che raffiguravano dei profili umani, perché è proprio un tema dominante della poetica di Mario Ceroli, e quindi sì. dando fuoco si poteva ben rendere l'idea di inferno, di gente che bruciava, con l'ironia, il sorriso sardonico di Mina che completava il tutto e che insomma tra l'altro all'epoca non venne neanche troppo preso in considerazione, fu addirittura il lato B di un 45 giri e quindi la cosa stranissima è proprio questo, di come certi brani vivano poi di vita propria nonostante le premesse iniziali, no?
Davvero.
Ma io poi sottolineerei la tua abilità, al di là del confrontarti con Mina, che insomma ci vuole anche una certa, non dico faccia tosta, però insomma
consapevolezza. No, ma io, guarda, io non la prendo da quel punto di vista, perché altrimenti non l'avrei neanche incisa. Per me è la reinterpretazione di un brano, che combinazione ha fatto la enorme, gigantesca Mina, facciamo così.
Però ecco, c'è questa parte quasi recitata.
Sì.
Che è proprio suadente, proprio c'è qualche cosa di che poi capisco anche perché col clima democristiano bacchettone dell'epoca suscitò poi lo scandalo e quasi il sequestro del brano, perché fa vedere come questa protagonista, che intanto è una donna molto emancipata, che non solo ha incontrato il diavolo ma gli ha tenuto testa e anche la spudoratezza di andarlo a raccontare ai quattro venti, lo fa con una, come dire, con un'ironia che quasi ti fa pensare: ma non vi state a preoccupare che poi quello è un povero diavolo, insomma in qualche maniera ce la potremo cavare anche nell'aldilà, no? C'è questo quasi forma di blasfemia, non trovi?
È proprio così e pensa il coraggio che... Allora avevano il coraggio di essere veramente provocatori e si assumevano le conseguenze, perché chiaramente sapevano che avrebbero tirato su un polverone, no? Però era tale la voglia di proporre qualcosa di nuovo, di qualità, di fuori dagli schemi, che poi una grande come Mina, ecco, se lo poteva permettere, di sicuro era più riparata magari di altri più
insipienti. Sì, resta il coraggio di farlo in prima serata, perché il carosello andava nel cosiddetto prime time, no?
Esatto.
Per promuovere,
quindi era cosa che
la
vedevano tutti.
Barilla, insomma, è una cosa che sicuramente che non... potrebbe anche essere assolutamente anti-marketing, no, se vogliamo.
Anti-marketing, ma è una cosa che oggi nessuno farebbe più, paradossalmente, anche se insomma passiamo per essere una società molto
evoluta, certo.
Disinibita, evoluta, come dire, più audace, invece non è affatto così.
Ricordiamo, la musica di questo brano è di un autore meno conosciuto, Carlos Imperial.
Esatto.
E il testo italiano è stato il primo adattamento da lingua straniera di Paolo Limiti, che poi insomma con Mina ci ha avuto sempre molto a che vedere.
Esatto, è stata la prima cosa che lui le ha proposto. Lui ha pensato che Mina sarebbe stata una buona voce, un'ottima voce per la musica brasiliana. Aveva scovato questo pezzo. In realtà questo autore, Carlos Imperial, è piuttosto famoso in Brasile, da noi è arrivato molto poco. Questo pezzo, io non so dove Limiti sia andato a scovarlo, in realtà nell'originale parla di un mondo un pochino diverso, non c'entra niente con l'evocazione
dell'inferno,
del piccolo diavolo, si svolge nell'ambiente della malandrage, che sarebbe la piccola criminalità, diciamo, no? È la storia dei furbetti che vivono di espedienti.
Sì, sì.
Esatto, e, però Paolo Limiti ha sentito questa specie di formula magica, sacundi sacundà, che in realtà anche in portoghese non significa nulla, non si sa da dove sia venuta fuori, e nella sua mente ha risuonato come appunto una formula magica, quindi ha pensato all'evocazione del piccolo diavolo.
Delle magia nera, insomma, di qualcosa.
Esatto. Esatto, anche perché in Brasile c'è quella, non in questa canzone, ma c'è quel tipo di cultura, ecco.
Come no, certo, in tutta, diciamo, la parte nera del continente sudamericano, insomma.
Sì, sì.
Tra l'altro, sempre per un nozionismo probabilmente fino a se stesso, va ricordato che questo 45 giri, il cui lato B era Sacondi Sacondà, aveva zoom 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 come, sì. come lato A, che era la sigla di Canzonissima, anche in questo caso comunque testo di Antonio Amurri, musica di Bruno Canfora, quindi parliamo di leggende della storia della televisione italiana, che insomma
è proprio così.
Dobbiamo ricordare. Senti, io ovviamente alle 14.33 vorrei stare ore e ore, ma la cosa che mi conforta è sapere che ci sarà un seguito a questo lavoro.
Sicuramente, quindi ci risentiremo.
Dobbiamo per forza, facciamo la parte per seconda. Forza. Ricordiamo Francesca Elena Monte, Italia e Brasile, Andata e Ritorno, Italia e Brasile e Muito Mais, è un album appena uscito, parliamo di agosto, fine agosto, quando è?
No, guarda, è uscito il 25 ottobre, ad agosto è uscito il singolo, ecco. È proprio fresco fresco.
Proprio appena sfornato, scusa la battuta.
Esatto, è proprio così.
Benissimo, quindi abbiamo avuto anche questa chicca, diciamo, quasi di, non dico di anteprima, però insomma di proposizione con una certa tempestività rispetto all'uscita discografica. Vogliamo parlare un attimo dei musicisti che hanno contribuito?
Molto volentieri, perché sono stati eccezionali, primo tra tutti Riccardo Fioravanti, che è uno dei più grandi contrabbassisti e bassisti jazz che abbiamo in Italia e che si è assunto anche l'onere della direzione artistica. Poi alle tastiere abbiamo un giovane fenomeno, Tommaso Sorba, che è un cuneese come me, talentuosissimo, che ha suonato anche la fisarmonica, Edoardo Bellotti alla batteria, e poi due brasiliani veri, perché avevamo bisogno di quel sound lì, che sono Gilson Silveira alle percussioni e Paolo Zannolla alla chitarra.
Senti, ridì Gilson, che mi è piaciuto troppo, ridillo un po', mi è piaciuto molto.
Quale?
Ridì un po' come si chiama il percussionista che l'hai detto?
Gilson Silveira.
Ah, caspita. Niente, devi tornare, magari vieni qua a fare un piccolo live solo con il percussionista.
Oh, che bello, facciamolo.
Facciamo un combo, veramente un duo anomalo, benissimo.
Facciamolo, ci
guarda,
sto.
C'è la registrazione, quindi ci avrò le prove che l'hai promesso.
Ma non mi tiro indietro, tranquillo.
A proposito di registrazione, a beneficio tuo e di chi ci ascolta, ricordo che a breve sarà disponibile un specifico podcast relativo a questa mezz'oretta di chiacchiere con Francesca Elena Monte sul sito di Radio Città Aperta, e quindi ovviamente anche per te, Francesca, sarà possibile poi
condividerlo
come meglio credi.
Non mancherò.
Allora, carissima, se c'è un'ultima battuta ti lascio lo spazio per farla e poi partirei con l'ascolto di questo meraviglioso brano.
Ma io mi limito a ringraziarti, perché oltre all'opportunità di andare in onda è stata una chiacchierata piacevolissima, quindi spero che ci siano altre occasioni, e saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori.
Le chiacchiere sono piacevoli quando l'ospite è piacevole, quindi facciamoci questa, come dire, fobiciata telefonica.
Va bene.
E ce la meritiamo.
Allora, ce la meritiamo.
Sacundi Sacundà nell'interpretazione di Francesca Elena Monte, grazie ancora e a presto. Un bocca
grazie,
al lupo.
Grazie, a presto, viva il lupo.
Sentitemi un po', un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice vieni che nessuno ci vede, ho tutto quello che ci vuole per te, sacundì, sacundà, sacundì, cumdì, cumdà, ci penso un bel po', e lui continua con la voce sua dente, avrai vestiti, la bellezza, l'argento, e adesso invece c'è la noia per te, sacundì, sacundà, sacundì, cumdì, cumdà. Perché stai ancora lì a pensare? Io ti voglio regalare quello che fa invidia a me. Con me
já vamos embora. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.